tutti, dall'ombra del monumento a Roberto Franceschi, l'appuntamento alla Casa della Cultura nei prossimi giorni. No, Casa della Memoria. Il tanto atteso Museo Nazionale della Resistenza. Si può visitare il cantiere in questo weekend, ma che cosa ne pensano all'ANPI? Sentiremo il presidente Primo Minelli. L'altra faccia della luna. Gli anni 70 e l'utopia dei festival rock, un viaggio fotografico al Palazzo delle Paure di Lecco. E ancora, senza capo né coda, una collezione, quella di Massimo Minini alla Cavallerizza di Brescia. La fotografia e il paesaggio, il tema di un'antologia di testi di Roberta Valtorta nella collana Scritti di Eletta. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli, il nostro appuntamento con arti visive e beni culturali insieme a me, Tiziana Ricci. Ve lo ricordo sempre, dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. Eh sì, ma prima di tutto vi ricordo il calendario di Radio Popolare che quest'anno è 50 e 50. Sì, perché come sapete compiamo 50 anni, li festeggeremo in grande con tutte le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori a metà di dicembre con un grande evento che vi è stato illustrato in queste settimane e anche con una bella grande mostra fotografica che racconta per immagini e non solo, anche per sonorità, il lavoro, la storia, questa magia che è stata ed è Radio Popolare. E però intanto potete avere un piccolo assaggio di tutto questo con il nostro calendario, che ha delle foto bellissime, ha in copertina il nostro mitico direttore Piero Scaramucci e poi tanti eventi belli che hanno costellato questi 50 anni. E il calendario lo trovate in vendita qui a Radio Popolare, ovviamente insomma in orari e in giorni di ufficio, e poi da Garabombo, come sapete, lo trovate sempre là. Costa 20 euro, non l'abbiamo aumentato, ma è anche un sostegno per la radio, ovviamente. Allora, veniamo dunque al nostro viaggio di oggi, che comincia con un appuntamento dei prossimi giorni. Ombra di tutti, dall'ombra del monumento Roberto Franceschi, un progetto promosso dalla Fondazione Roberto Franceschi Onlus. Di che cosa si tratta? Ci sarà una mostra che verrà inaugurata il 3 di dicembre alle 18 alla Casa della Memoria in via Confalonieri all'Isola qui a Milano, e poi venerdì 5 dicembre noi proponiamo una visita guidata per le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, gli abbonati. Sapete che è una cosa che abbiamo pensato per gli abbonati, e che si dovranno prenotare a prenotazioni@radiopopolare.it. Perché ci sarà l'artista Patrizio Raso, che ha ideato quest'opera, L'ombra di tutti, un'opera pensata intorno al monumento di Franceschi, e quindi ci sarà una mostra a cura di Marco Scottini, e dopodiché seguirà un incontro dalle 17 alle 18.30. L'appuntamento è alle 16.30 per chi vuole partecipare, quindi visita guidata, spiegazione dell'opera e della mostra da parte dell'artista e anche di Cristina Franceschi, la sorella di Roberto, e poi questo incontro. Ma adesso io vi propongo un'intervista all'artista Patrizio Raso, artista che ha ideato questa Ombra di tutti, pensate intorno al monumento a Franceschi, il Maglio. Allora, siamo con Patrizio Raso, l'artista che ha dato vita all'Ombra di tutti, un'opera che è partita, Patrizio, dal monumento dedicato a Roberto Franceschi, vero? Ed era il 2020?
Buongiorno a tutti intanto, sì, era il 2020 che è iniziata questa ricerca proprio a marzo, quando eravamo entrati nel periodo Covid. è iniziato proprio da quel momento il lavoro sul monumento Roberto Franceschi.
E ricordiamo, cos'è l'ombra di tutti? Perché ha coinvolto la gente, ha coinvolto anche concretamente con abiti, con indumenti, no?
Sì, diciamo che proprio la condizione delle limitazioni dovute al Covid mi ha portato a fare una serie di riflessioni, a riscoprire poi questa storia del monumento Roberto Franceschi, che sentivo particolarmente attuale per i temi che portava, e sentivo il bisogno di doverli, come dire, riattualizzare. Quindi mi sono accostato a quella forma, pensando di proseguirla in qualche modo, e mi sembrava interessante dialogare soprattutto con quella parte più mobile di questo monumento, che rappresenta l'ombra. L'ombra di per sé già compie, come dire, il suo giro, no, quotidiano attorno a questo monumento, indicando nella forma orizzontale anche una direzione, che era uno spazio della strada. E da quella strada ho iniziato prima di tutto a invitare le persone a farsi fotografare con il monumento, cercando di ritrovare una vicinanza in un tempo in cui proprio i temi invece delle distanze erano, insomma, all'ordine del giorno.
In che senso un abito collettivo? Ne è nato poi un abito collettivo, perché ognuno ha dato il suo contributo, ognuno ha fatto la sua parte, no?
Certo, perché dopo aver, come dire, radunato tutte queste persone attorno a quell'ombra, c'era la necessità di dare uno spessore a quest'ombra, dargli un corpo, no, che già di per sé si era creato con la presenza delle persone che ritornavano nello spazio urbano. Mi sembrava importante però, come dire, trovare una forma che andasse oltre il ferro della memoria e avesse poi la forza di poter viaggiare, quindi di andare oltre il luogo. E ho pensato di chiedere alle persone di donarmi degli indumenti. Questo perché gli abiti, come avevo già avuto altre esperienze precedenti, mi avevano insegnato che erano portatori di storie.
Della vita di quella persona che li aveva indossati. Sì.
Sì, di fatto è l'abitazione più prossima del corpo, quindi inevitabilmente si porta della persona alla memoria di quello che poi accade nell'arco di una vita. Ecco, questo nuovo raduno, nuova richiesta che portavo alle persone, sono arrivate meravigliosamente più di 150 indumenti in 4 anni di lavoro, tra cui, come dire, storie molto note, tristemente note, perché sono fatti legati alla storia italiana e che spesso sono rimasti nell'ombra, non hanno avuto giustizia, fatti, come dire, delle stragi principalmente, strage di Bologna, Piazza Fontana, Loggia. Poi ci sono state storie invece, come dire, di persone più comuni, diciamo, sì, che sono per esempio studenti che tuttora appunto si battono attraverso un attivismo rispetto alle tematiche attuali, che hanno sentito il bisogno di riavvicinarsi a questo monumento, proprio come è stato fatto quando nel 77 è stato posto, perché se vediamo nel 77 le immagini di repertorio fanno vedere tutta questa massa di persone che accompagnano questo movimento che ha portato poi all'esito del Maio davanti alla Bocconi.
Noi il 5 saremo lì con le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori che vorranno partecipare, ma loro, tu racconterai, no, la storia, il significato di queste opere, di queste tue opere, ma che cosa vedranno gli ascoltatori alla Casa della Memoria?
Beh, alla Casa della Memoria vedranno un allestimento che in qualche modo vuole più che richiamare un luogo interno, uno spazio chiuso, uno spazio aperto. Abbiamo pensato di allestire la mostra come una sorta di manifestazione in corso. E difatti l'opera è pensata su cartelli montati su 2 pali, proprio come delle manifestazioni, come degli striscioni, su cui appaiono alcune delle immagini, come dire, di questo lungo percorso di 6 anni di lavoro. E ci sono per esempio passaggi chiave, che c'è questa azione che abbiamo fatto con un gruppo di persone in via Bocconi della presa dell'ombra, ricalcando il profilo di questa ombra su una dima che poi costituisce il piano di lavoro su cui poi ho sviluppato questo abito collettivo, no? Che riprende proprio quella forma lì. C'è Lidia che posa in mezzo alla strada in via Bocconi davanti a questo monumento, quindi è un bel ritratto che la vede proprio lì, come è sempre stata, no? Vicino alla difesa di quella storia di suo figlio. Poi c'è l'opera, prima di tutto c'è l'opera, direi che è questo abito collettivo con 21 indumenti che sono rimasti fuori da questa trama,
sì,
e che sono indossabili, per cui è un'opera che si sviluppa in orizzontale, che può essere indossata collettivamente. Dal principio, quando ho immaginato quest'opera, ho immaginato questo collettivo di persone che si mettono insieme, uniscono ognuno le proprie storie, trovano motivazione nelle proprie vicende, ma anche in quelle degli altri, e si muovono, sì, esattamente come sta accadendo per quelle che sono, certo, le attuali questioni che poi abbiamo visto risvegliarsi,
le,
no,
mobilitazioni. No, la cosa che mi ha colpito è che tra l'altro delle opere dell'opera fanno parte il foulard dell'anarchico Pinelli e i pantaloni di Gino Strada, cioè sono proprio, sì, sono proprio, sì, simboli di un'esperienza di vita, insomma.
Assolutamente sì, come per esempio anche frammenti di vestito di Peppino Impastato, camicie di Maria Chinnamo che è una vittima dell'Andrangheta in Calabria.
Allora, abbiamo sentito Patrizio Raso, l'artista che ha ideato con la Fondazione Roberto Franceschi L'ombra di tutti, partendo dal Magno, dal monumento dedicato a Roberto Franceschi. Allora, se volete venire con noi, l'appuntamento è per le abbonate e gli abbonati venerdì 5 dicembre. Ci si trova alle 16.30 alla Casa della Memoria di Via Confalonieri all'Isola. Allora, ci sarà un incontro, una sorta di visita guidata con l'artista Patrizio Raso che avete sentito e con Cristina Franceschi. Poi ci sarà un incontro dal titolo I cordini della memoria, intrecciare giustizia e verità. E dalle 17 alle 18.30, ovviamente chi ha voglia di fermarsi, sarà interessante perché ci sono le associazioni, quella di Piazza Fontana, 12 dicembre, fra l'altro ne approfitto per ricordarvi che il 12 dicembre nel pomeriggio alle 16 verrà inaugurato, non dimenticarmi, l'opera di Ferruccio Ascari dedicata a tutte le vittime delle stragi di cui abbiamo ampiamente parlato. Poi ci saranno Silvia e Claudia Pinelli, ci sarà Milani della Casa della Memoria di Brescia e le associazioni dei familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto dell'80. Allora, chi vuol venire deve essere abbonato e prenotarsi a prenotazioni@radiopopolare.it. Questo weekend c'è la possibilità di visitare il cantiere del futuro Museo Nazionale della Resistenza di Milano. Si apre alla cittadinanza. Mi sa che le visite sono un po' sold out, però se volete provare c'è un link, è scritto Eventbrite e lì ci si può prenotare oggi e domani. Non so se c'è ancora posto, però la cosa interessante è sentire che cosa ne pensano all'Ampi di questo. Dunque, io devo dire che ho provato in tutti i modi in questi giorni a intervistare la soprintendente Manuela Carpani, la quale non ha voluto fare l'intervista. Adesso poi sentirete il presidente dell'Ampi provinciale Primo Minelli e forse intuiamo perché non ha voluto fare l'intervista, perché intanto i tempi per la realizzazione di questo Museo Nazionale della Resistenza si stanno allungando parecchio e sono già lunghi. Mi viene in mente la vicenda di Palazzo Citterio, speriamo che si risolva in un tempo più breve. Va bene, comunque insomma, a parte le polemiche, adesso voglio farvi sentire che cosa pensa il presidente dell'Ampi provinciale Primo Minelli. Primo Minelli, che è presidente dell'Ampi provinciale, e siamo molto curiosi di sentire che aspettative avete, insomma, cosa pensate di questo benedetto Museo della Resistenza che da anni stiamo aspettando, e adesso c'è sta visita al cantieri, eccetera, quindi i lavori vanno avanti. Cosa pensate?
Ma ovviamente fino a prova contraria noi pensiamo tutto il bene possibile, perché avere un museo della resistenza dopo 80 anni a Milano, città medaglia d'oro della resistenza, sarebbe, come dire, un atto dovuto. siamo un po' preoccupati perché il governo sui fondi per la gestione del museo stesso non ha stanziato nulla. E quindi questa cosa ci preoccupa fortemente, insomma, perché avere la costruzione dei muri benissimo, ma poi bisogna avere i fondi per gestire,
per l'allestimento, certo. Sì, e poi insomma mi ricordo anni fa c'era anche la questione di chi se ne occupa dell'allestimento, a chi verrà affidato. Voi
questa è una domanda a cui la risposta diventa, come dire, difficile, perché noi non conosciamo ancora bene nei dettagli come verrà gestito e da chi verrà gestito. C'è un comitato nazionale a cui noi facciamo parte, ma ci sono molti aspetti che sono ancora, tra cui questo, che sono ancora da chiarire, insomma, da comprendere.
Quindi mi sembra che sia tutto un po' indefinito, vero?
Allora, diciamo che parzialmente indefinito, mettiamolo così, perché tutto indefinito no, ma parzialmente indefinito sì. La parte principale di indefinizione è la gestione e l'allestimento del museo in quanto tale. Questo è ancora una roba che non è chiara a noi.
Vi è stato detto più o meno il tempo che sarà necessario a concludere i lavori?
Il tempo... il tempo è già saltato, perché doveva essere pronto per l'80° anniversario della liberazione, che ormai, come dire, sta finendo. Quindi noi speriamo che, come dire, il tempo dall'anno prossimo sia un tempo realisticamente immaginabile, però io non mi espongo a dire, noi, come dire, siamo un po', come dico sempre, preoccupati per la gestione e per i tempi della realizzazione, perché quando ci sono tutti così controversi o comunque non chiari sul finanziamento, è fuori dubbio che anche i tempi sono difficili da definire.
Ricordiamo agli ascoltatori, questo comitato di cui facevi cenno prima, da chi è composto?
È composto, adesso di preciso non te lo so definire.
Comunque le varie sezioni dell'ANPI sono rappresentate.
L'ISEC, il PARRI, il PARRI, l'ANPI, l'ANE sono tutti del ministero, ovviamente, quindi questa è un po' la cosa.
Quindi, insomma, però, un po' di potere contrattuale, un po' di voce l'avrete.
Tu sei ottimista su questo.
No, è una speranza che
speranza.
Però insomma bisogna anche essere determinati
su questo. Noi siamo più che determinati. Il problema è che purtroppo non basta la nostra determinazione,
certo,
ci vuole la volontà politica,
sì,
e questo governo sui temi della resistenza e dell'antifascismo non mi pare
però forse bisogna fare anche un po' di campagna di comunicazione, perché i cittadini possano anche fare pressione perché vengano messi stanziamenti giusti, eccetera, no?
Certo. Questo lo faremo. Devo dire che l'amministrazione comunale di Milano ha già battuto cassa con il ministero dicendo: oi, guardate che qui dovete dirci come gestire e soprattutto in quanti soldi ci date per gestire questa roba qui. Però ho notato che quando l'amministrazione comunale ha battuto
cassa,
il silenzio è stato un silenzio rumorosissimo.
Ecco, allora questa cosa non ci dispiace molto.
Esatto. Ma noi, attenzione, noi non devolviamo, perché questa Museo della Resistenza a Milano non solo lo deve avere, ma gli è dovuto.
Milano, medaglia d'oro della Resistenza, se lo merita, e come anche.
Esattamente così.
Lei andrà in questo weekend a vedere
Noi mai aperto ai cittadini, quindi noi sappiamo, l'abbiamo già visto. Noi
va bene.
Andremo, è aperta la città.
Va bene, comunque noi terremo le antenne alzate.
Bene, ci fa piacere e noi altrettanto, va bene.
Grazie Minelli, grazie mille, buona giornata.
Beh, insomma, un po' di irritazione viene a pensare che non sono ancora stati fatti gli stanziamenti necessari. Che sarà per questo che la soprintendente non ha voluto fare l'intervista, ma ci è venuto il dubbio. Invece la storia è importante, la memoria è importante, perché anche guardando al futuro bisogna far tesoro delle esperienze e rendersi conto di quello che hanno pagato in tanti per garantirci la libertà. O anche per cambiare le cose, come è successo negli anni 70, per non ricordare solo le cose brutte ma anche quelle belle. E allora c'è una mostra, un percorso che è stato inaugurato proprio ieri pomeriggio a Lecco, a Palazzo delle Paure, L'altra faccia della luna è intitolato, e si tratta di una mostra fotografica, gli anni 70 e l'utopia dei festival rock. Una mostra curata da Barbara Cattaneo, da Luigi Erba, che oltre a essere in questo caso curatore è anche un bravissimo fotografo, e da Roberto Mutti.
Parte un po' da lontano.
Eccolo qua, Roberto.
Precisamente da Woodstock, quando alla fine degli anni 60 scoppia la musica rock come forma anche di visione del mondo, e il tutto arriva anche in Italia, e tutti ricorderanno, almeno non, forse non i più giovani, che ci sono state tre grandi manifestazioni nel 74, 75, 76 al Parco Lambro.
Sì.
Si chiamava Festival del Proletariato, sì, Giovanile, pensate tutte queste parole che oggi sono dimenticate. In realtà le cose stanno ancora in un modo un po' diverso, nel senso che nel 1971 ce n'è stata una edizione precedente che è stata svolta proprio nelle vicinanze a Montalbano, in un pratone, mm-hmm, nelle vicinanze di Lecco. Mm-hmm. Perché avendo ascoltato, sentito, allora non c'erano tanti modi di comunicare, ma la musica è fluida, arriva a noi, e quindi avevano sentito queste cose straordinarie, hanno detto perché non lo facciamo anche noi? E lì c'è stata la prima manifestazione, che si chiamava il Festival di Re Nudo, perché era stata appena fondata da Andrea Valcareghi e da sua moglie questa rivista underground che
si Renudo,
sì. Renudo, ecco. E allora li hanno coinvolti, hanno fatto un po' di telefonate, hanno detto dai, speriamo che venga un po' di gente. Sono arrivati 10.000 persone, non sapevano dove metterle, non vi dico le casse di birra.
Allora in questo percorso si vedono le fotografie di quel tempo?
Esatto, perché in realtà siamo partiti da questo. Questo Aldo Manassier era un fotografo, un appassionato, non era un professionista, ma un grande appassionato, e soprattutto era attento ai giovani. Mm. Per cui quando vede che c'è questa manifestazione va a fotografarla. E il bello è che non fotografa il palco e i cantanti, ma fotografa i ragazzi che stanno lì, il loro modo di recepire la musica, di ascoltarla per ore, sì, intere, per giorni intere. Allora, quando è morto, la figlia ha fatto un accordo con il comune di Lecco, lasciando alcune fotografie, e siamo partiti da lì. Abbiamo detto, vabbè, abbiamo queste foto, e quindi interessante, però ampliamo il discorso, e quindi sono andato a cercare altri fotografi, sono tantissimi fotografi, però abbiamo fatto una scelta, e quindi ci sono le fotografie, attenzione, che alcune sono inedite, di Gabriele Basilico e di sua moglie Giovanna Calvenzi.
Certo, certo.
E di Giovanna sono proprio inedite, perché non sono mai state neanche viste pubblicate, ma lei generosamente ce le ha concesse.
Poi sì, abbiamo... e poi vedo un'altra coppia interessante, Silvia Lelli e Roberto Masotti.
Esatto. Abbiamo fatto la storia di due coppie, Silvia Lelli e Roberto Masotti, che vanno nel 75 e nel 76 a fotografare il tutto con un loro stile già confondibile.
Sì, loro si occupavano di spettacolo, per cui immagino tutte le fotografie della musica, del palco.
Molto belle, certo. Noi per ogni autore abbiamo lasciato 8-10 foto, non di più, per questione di spazio, ma ovviamente loro hanno fatto molto di più, ed è in quell'occasione che hanno deciso che stavano già insieme, erano sposati, però hanno deciso che il marchio si chiamava Lelli e Masotti e le firmavano, tutte erano firmate da tutte e due.
Sono nati un po' lì, insomma.
Il marchio è nato lì, prima marchio, che loro diventassero, sì, i fotografi.
Senti, vedo anche due nostri amici, Dino Fracchia e Fabio Minotti.
Esatto. Allora, Dino l'ho contattato e lui era un reporter, ma tutti questi fotografi in realtà erano coinvolti anche emotivamente, insomma, certo. Non era uno sguardo esterno. Adesso, poi lui era un fotografo più che d'agenzia, perché non ha mai lavorato, sì, se non per l'unità, per qualche tempo ha sempre lavorato da solo. E l'altro, Fabio Minotti, che è per me una rivelazione, perché...
era un conduttore anche di Radio Popolare.
Come no, me l'ha raccontato. Quando sì. Sono andato a casa sua c'era un elenco di CD, un baule pieno di CD bellissimi. E lui invece era un giovane a cui avevano appena regalato una macchina fotografica e contava i rullini, stava attento, perché un tempo bisognava stare attenti a questo. E anche lui ha fatto, però lui invece puntava, essendo un esperto di musica, lui ha visto i giovani, però in realtà quello che gli interessava di più era fotografare i musicisti, insomma. E non dimentichiamo Renato Corsini, che è stato anche lui un fotografo molto bravo.
Senti, sono fotografie del Festival Rock, quindi...
Sì, esatto, tutto il rock, che erano profondamente sentite. Sì. Questi avevano visto anche le foto di Woodstock, era stato fotografato da fotografi rockettari anche loro, ma che lavoravano alla Magnum, quindi arrivavano queste immagini forti e loro sono coinvolti. Pensa che a un certo punto al Parco Lambro arriva il Living Theater, sono tutte fotografie molto, molto coinvolgenti.
Lo so che siete curiosi e magari potete anche ritrovarvi in quelle fotografie se avete partecipato a questi festival rock. L'altra faccia della luna, gli anni 70 e l'utopia dei festival rock a Palazzo delle Paure di Lecco. Si trova in piazza 20 settembre al 22 e c'è tanto tempo, perché è stato inaugurato venerdì pomeriggio e rimane fino al, vi dico, pensate, 17 gennaio, ma non 26, 27, quindi sta lì tanto tempo. Avremo tempo di andarlo a vedere insieme magari, che dite? E a proposito di Giovanna Calvenzi, che è stata citata da Roberto Muti con le sue fotografie, qui la ritroviamo invece nella veste di critica, di curatrice. E stiamo parlando della mostra Non devono essere solo mie, intuizioni e passioni di un collezionista di fotografie. Pensate un po', si tratta di uno dei più prestigiosi galleristi, Massimo Minini. E questa mostra è stata inaugurata alla Cavallerizza, Centro della Fotografia Italiana di Brescia. E allora sentiamo Giovanna Calvenzi, che ha scritto un suo contributo. 150 anni di fotografie dall'Ottocento fino alle avanguardie, con dei bellissimi nomi, perché qui vedo, non so, da Letizia Battaglia, Francesca Woodman, Luigi Ghirri, Giacomelli, una collezione, però questa collezione, nel tuo contributo, Giovanna Calvenzi, dici senza né capo né coda. Insomma, cos'è questa?
In realtà non sono io che lo dico, è lo stesso collezionista, tra virgolette, Massimo Minini, che è uno dei più importanti galleristi internazionali, non solo italiani, veramente internazionali, che ha una straordinaria collezione di immagini di opere fotografiche che però, secondo la sua stessa definizione, non hanno né capo né coda, nel senso che lui dal 1973, quando ha aperto la sua prima galleria a Brescia, ha iniziato a collaborare con i fotografi per documentare le mostre che lui organizzava, mostre di arte contemporanea.
Ecco, infatti, perché forse è più conosciuto per l'arte contemporanea. Certamente. Che per la fotografia.
In realtà lui adesso come gallerista ha anche tanti fotografi, però per molti anni lui la fotografia la usava soltanto, e quando gli capitava la comperava. La comperava, come lui stesso dice, senza né capo né coda, senza perché gli piacevano le foto, perché gli era simpatico l'autore, perché faceva uno scambio, per mille ragioni diverse. Aveva iniziato comperando delle fotografie di Elisabetta Catalano e di Paolo Moussat Sartor, e poi è andato avanti. Allo stato attuale, nella mostra che noi presentiamo alla Cavallerizza, c'è una parte riservata all'Ottocento che è veramente di rara bellezza, tutta una serie di opere di Julia Margaret Cameron magnifiche, opere di von Gloeden, opere di Felice Beato, quindi una presenza storica davvero formidabile. E poi arriviamo anche al contemporaneo, con quello che raccontavi tu.
Ecco, so che anche i nudi di Letizia Battaglia, che sono tra gli ultimi lavori di Letizia, che si voleva un po' staccare da questo marchio della mafia, no? Di esatto. Avere documentato quello che succedeva di terribile, e voleva mettere la bellezza femminile, la bellezza delle donne sopra la bruttura delle, e quello lì è un lavoro bellissimo.
È un lavoro bellissimo. Ma poi stranamente in questa collezione, che ha molte presenze italiane, c'è anche una presenza africana, per esempio dalle bellissime opere di Seydou Keita e di Malik Sidibé, ha delle
storiche.
Sì, davvero è una collezione stravagante, è una collezione senza né capo né coda, ma che vale veramente la pena di vedere.
Senti, tu hai curato il percorso, e come hai fatto? Hai fatto delle sezioni? Hai scelto gli autori?
Com'è? In realtà io ho fatto molto poco in questa direzione, hanno scelto prevalentemente Renato Corsini, che dirige la Cavallerizza, e lo stesso Massimo Minini, che è sempre venuto ogni volta che abbiamo messo in fila le fotografie per decidere le sezioni. Quindi è stata una curatela, credo, la più facile del mondo, perché ho collaborato con due persone molto consapevoli, che sapevano davvero quello che volevano.
Quindi si va un po' per autori, perché mi sembra di capire.
Abbiamo cercato di andare per autori, poi abbiamo voluto fare anche delle piccole sorprese mescolando fotografia italiana e fotografia africana, per esempio, ma venite a vederlo che vale.
Senti,
la
Monte Carlo si mi a fursti mala
aba la ma risti cota stock var instigator rota sonci.
Allora, la mostra di cui abbiamo parlato con Giovanna Calvenzi, le fotografie collezionate da Massimo Minini, sono in mostra alla Cavallerizza di Brescia. È in via Fratelli Cairoli al 9 a Brescia fino al 4 di gennaio. E adesso vogliamo chiudere con un libro, fa parte della collana Scritti, casa editrice Electa. Allora, Val Torta, grande titolone, titolo a caratteri cubitali per questo libro, che raccoglie gli scritti dal 1983 al 2024 sulla fotografia e il paesaggio di Roberta Val Torta. Allora Roberta, qui ci sono 40 anni, una selezione di 40 anni del tuo lavoro.
Sì, è una selezione di per la verità, 24 lunghi scritti, che ho scelto da molti di più.
Infatti ho detto una selezione, infatti.
Sì, che sono appunto raccolti in questo libro, dalla copertina per me drammatica, con il mio cognome a caratteri cubitali, che mi porta a quasi a scusarmi con ogni persona.
Ma no!
Perché non mi ci rispecchio in un nome così grande, solo il cognome poi. Comunque era la collana, e la collana è fatta in questo modo.
Comunque date a Cesare quel che è di Cesare. Qui c'è una grande docente, studiosa, curatrice, direttrice di musei, che si è occupata di fotografia in tutta la sua vita. Allora, qui diciamo che il focus di questi scritti è il paesaggio, no? Ma è un fenomeno questa fotografia di paesaggio, spiegaci il valore, la particolarità, che poi dopo tu nei tuoi scritti spieghi ampiamente, ma noi dovresti un po', diciamo così, riassumere il significato di questo fenomeno.
Sì, è un vero fenomeno storico, ormai molto chiaramente storicizzabile. In pratica, diciamo, con gli anni 70 negli Stati Uniti e gli anni 80 in Europa e moltissimo in Italia, scoppia questo grande fenomeno di interesse verso lo stato del paesaggio contemporaneo, cioè come sta di salute, diciamo, il paesaggio contemporaneo. E avviene un passaggio di impegno civile, io ci ho sempre creduto tanto, da racconto del sociale, quindi il grande impegno del fotogiornalismo, all'osservazione del mondo. Non che il fotogiornalismo sia morto, però sicuramente un genere nel quale avevano riversato le loro energie molti grandi autori, no?
Sì.
Nel periodo d'oro del reportage, dagli anni 30 agli anni 70, ecco, adesso pari impegno e di diversa natura viene spostato sull'osservazione del mondo, come in una sorta di spaesamento, di interrogazione: come è fatto il mondo, cosa abbiamo costruito nel mondo, cosa abbiamo combinato, diciamo, anzi,
insomma,
una riflessione.
In sostanza, osservando il paesaggio, a volte campestre, a volte urbano, a volte naturale, si può conoscere l'evoluzione dell'uomo, della sua società, della storia, un po' quello che a volte abbiamo detto parlando anche di Basilico, no? Cioè, guardi le sue fotografie, spesso non vedi nemmeno un personaggio, però ti rendi conto del cambiamento di una città, del cambiamento sociale, di quello che è successo.
Sì, l'osservazione attenta, naturalmente, attenta, delle fotografie di paesaggio, di ambiente, ci permette di capire anche i fenomeni economici, quindi per esempio una certa espansione anche selvaggia, di tipo urbanistico, fenomeni sociali, quindi le modalità dell'abitare, come si trasforma, come diciamo, i luoghi di lavoro, ma i luoghi anche dell'abitare, ci fa capire dove va il mondo, e questa è la verità. Naturalmente questo lo capiamo se osserviamo con attenzione gli archivi della fotografia di paesaggio, non certo poche immagini, cambiandole magari per un fatto puramente estetico. C'è stato un po' questo equivoco, no, in certi anni, i paesaggisti sono così degli esteti che
invece no,
c'è un grande impegno, un grande sforzo, no, di comprensione, e no, naturalmente non manca l'aspetto estetico, ma questo esiste in ogni forma di arte, no?
Uno dei paesaggi più importanti sono stati quelli lungo la via Emilia, no? Per esempio in mente le fotografie di Ghirri, tu ne parli nei tuoi scritti.
Sì, parlo anche di quello, perché in pratica il grande progetto sulla Via Emilia è figlio di Viaggio in Italia, il progetto di Ghirri, come però sono figli di Viaggio in Italia tanti altri progetti di committenza sul territorio in Italia, no? Tantissimo, che anzi hanno fatto conoscere la fotografia italiana a livello internazionale.
Sì. Senti Roberta, dicevamo, qui ci sono lavori di un arco di 40 anni, ma come li hai scelti?
È stato difficile.
Ci credo.
È stato difficile. Ho cercato di rappresentare un po', intanto un'evoluzione, no, anche del mio modo di analizzare la questione. ho cercato di mettere anche le origini con dei primi testi più semplici, no? Dei primi anni 80, così. E poi, insomma, ho cercato di rappresentare un po' tutto. Non è stato facile,
no.
Non è stato facile. E succede questo, mi sono poi resa conto, no? Che io ho talmente scritto sul paesaggio, anche su richiesta, perché era un convegno, perché era un libro,
sì.
Perché era un progetto, che molto spesso io riaffermo un po' gli stessi principi, gli stessi autori, le stesse cose, come a cercare di dare un'ossatura al discorso che rimanga salda, no? Certe cose le ribadisco, mi rendo conto, no? Guardando poi i testi nel loro susseguirsi, dicevo, mamma mia, ero proprio convinta, no?
Allora, Valtorta, Roberta Valtorta, scritti 1983-2024, La fotografia e il paesaggio, un libro prezioso per chi ama la fotografia e chi vuole approfondire, quindi non solo specialisti, anche appunto, come dicevo, chi ama la fotografia, chi vuole saperne di più. Lei è una delle più brave curatrici, studiose di fotografia, docente, e quindi diciamo è un libro da tenere sott'occhio se avete questo interesse. Edito da Electa nella collana Scritti. Tenete sott'occhio anche Radio Popolare, che sta per compiere 50 anni. Festeggeremo in grande con tutti voi, con una mostra meravigliosa curata da Giovanna Calvenzi, col contributo di Studio Azzurro, pensate, però non vi dico niente ancora. Ne parleremo ampiamente. Intanto un caro saluto da Tiziana Ricci e coi Girasoli. Ci risentiamo fra una settimana, sabato, subito dopo il notiziario, all'1:20. Ciao a tutte e a tutti.